In altre parole.
Ed è con grande piacere che accolgo e saluto la nostra ospite di questa settimana, Francesca Rigotti, filosofa e saggista. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a lei e a tutti quanti.
Allora, ieri abbiamo parlato un po' della classe politica, ci siamo chiesti se la classe politica di oggi, un po' in generale, facendo una riflessione ad ampio spettro, è all'altezza, è competente. Abbiamo chiamato in causa anche un po' due casi di cui si è parlato di recente, sono le due foto di Giorgia Meloni e di Macron, due foto diverse, ma insomma che ci hanno fatto riflettere e hanno sollevato diversi punti. E noi dalla classe politica oggi cambiamo un po' sguardo, ci occupiamo invece piuttosto di classe dirigente e imprenditoriale. Lo facciamo a partire da un articolo apparso su Sole 24 Ore qualche tempo fa dal titolo Tutte le colpe di capi inetti e mediocri. L'articolo a firma di Alberto Orioli parte dal libro di Marco Bentivogli che cerca nel ruolo dei vertici la causa del disamore verso il lavoro e parla di una gestione del comando arcaica, di un'idea sbagliata dello smart working e di una deriva narcisistica e di un capitalismo basato sull'amichettismo. Allora, Francesca Rigotti, intanto una sua prima opinione su questo articolo.
Allora, come dire, io non sono una specialista di economia né tantomeno di aziendalismo, però vedo questo comportamento descritto dall'articolo, in realtà lo vedo anche da laica, da non esperta, e come giustamente ha detto lei, vengono enucleati alcuni temi, in particolare la mediocrità. I capi sì, sarebbero già di per sé mediocri, anche perché tanti, ma si parla dell'Italia ovviamente, acquistano questa posizione per ereditarietà e non è detto che la sapienza si trasmetta di padre in figlio. E quindi con questa mediocrità che cosa fanno? Scelgono collaboratori mediocri. Perché non, forse perché non vogliono essere illuminati dalla luce degli inferiori, cioè se li scelgono volendo mediocri, oppure essendo mediocri non sono in grado di scegliere i migliori. Anche questo mi sono chiesta, per esempio, no? E quindi questo porterebbe a un processo a cascata. I mediocri scelgono persone mediocri, insomma, diventa tutto più mediocre o addirittura di livello basso, e speriamo che alla fine ci sia una barzelletta in questo senso. Molti anni fa, alla fine qualcuno sia così mediocre, così scarso, che non riesce nemmeno più a distinguere il buono dal meno buono e sceglie il migliore, e così la cosa ritorna in alto. Ma come diceva giustamente lei, queste tematiche di richiedere, per esempio, questo è digitale, no, che ce lo permette, di essere a servizio 24 ore su 24, richiede di trattare i dipendenti senza concedere loro, si dice, fiducia, rispetto, libertà, confronto, umanità, e tutto questo porta a un disamore nei confronti del lavoro. Ma qui entriamo in un altro scenario, che è quello più o meno delle grandi dimissioni, no? Per cui la gente si allontanerebbe dal lavoro perché non stimata, non trattata con il dovuto rispetto. Ma noi torniamo al problema della mediocrità e della competenza, dico bene?
Sì, noi possiamo tornare a questo naturalmente, anche se quello che ha appena detto comunque magari ci possiamo ritornare tra poco, ma riguardo all'articolo di Alberto Orioli, allora intanto lui ci parla naturalmente anche delle sfide dell'intelligenza artificiale e ci dice che lui punta tutto sulla cosiddetta umanità aumentata, dunque scommette sulla creatività e sull'empatia umana. Poi ci parla della maldestra concezione di smart working, come diceva lei, Francesca Rigotti, poco fa, e poi a un certo punto lui dice, parla di questa esasperazione della nuova cultura dell'immagine che ha creato dei capi patologicamente narcisisti, la cui patologia aumenta con l'aumentare dell'età, fatto che porta a spendere più in comunicazione che in formazione, ad esempio, e non va bene. Se poi a questo si aggiunge la deriva del capitalismo di relazione, dove il merito è superato dall'agenda telefonica, il quadro di un paese declinante è servito. E via dicendo, si va avanti di questo passo, ci parla poi appunto dell'amichettismo, cioè il fatto di circondarsi, ecco, piuttosto di yes men che non di persone competenti che magari la pensano diversamente, così potrebbero arricchire, no, un po' quello che è il panorama professionale. Però la parola che ha usato prima, disamore, a me ha fatto fare di nuovo un salto, forse poco logico, ma un'associazione, perché di disamore, si parla di disamore del lavoro, ma oggi non abbiamo anche un po' il disamore per la politica?
Oh, che domanda, sempre più difficile, sono queste domande. Un disamore per la politica. Allora, anche qui ci sono le due posizioni. Quelli che dicono ci si disinteressa della politica, questa è la posizione positiva, perché ci sentiamo tanto ben governati, siamo così fiduciosi dei nostri governanti che neanche andiamo a votare. Quindi uno stato di totale ammirazione, ripeto, fiducia rispetto dei governanti. L'altra posizione, quella negativa, dice invece c'è un disamore perché tanto non cambia niente, perché andiamo a votare ma poi non succede niente, non meno nella direzione che vorremmo, ci sentiamo impotenti e ci rifugiamo, come diciamo già ieri, nel nostro giardinetto privato a coltivare i cavoli come… no, ma questi soltanto sono pensieri anche antichi, però il disamore è proprio una bella parola, non so se l'ho detta prima io o prima lei.
Prima lei, l'ha detta prima lei.
Ah, ecco, abbiamo vinto. Il disamore è proprio una bella parola, è quello che ci contraddistingue, ci manca la passione, no? Ci manca l'innamoramento, ci manca… La passione politica, dicevamo ancora, abbiamo già detto che la democrazia non è l'epoca delle passioni rosse, è l'epoca non delle passioni tristi ma delle passioni grigie, e forse è questo, forse è la crisi della democrazia di cui tanto si parla che ci porta a questo disamore, o è il disamore stesso che rappresenta la base della crisi della democrazia? Certo che questo disamore è presente e probabilmente la prospettiva, quella negativa, diciamo, forse a più punti, e ci dice non riusciamo a cambiare nulla, anche se poi le nostre condizioni di fatto di benessere cambiano e forse non le registriamo, ma contemporaneamente succedono cose che non gradiamo, e questo in base, ecco, senta il mio principio un po' eretico, alla cosiddetta innovazione.
Caspita.
Cioè, si dice per esempio la classe dirigente è troppo vecchia perché c'è una gerontocrazia e servirebbero idee nuove, ma non è che le idee nuove e le innovazioni sono di per sé buone, sono nuove, sono diverse dalle sono diverse dalle precedenti,
certo.
Ma noi abbiamo interiorizzato questa idea che il nuovo è buono.
A prescindere,
e poi
sì.
Ci circondiamo di orrori, mi scusi, nuovi, sì. Ma che poi di fatto compromettono la nostra vita e provocano anche sciocchezze, che provocano ingiustizie. Allora posso dire una banalità, la famosa app per i parcheggi. Allora tu usi, ma questa è una cosa ingiusta. Vuol dire, il codice della strada non permette che tu ti metta lì, cioè tuo marito guida la macchina, vedete un parcheggio ma non si riesce, tu scendi, occupi con la tua persona il posto, ma il codice della strada non te lo permette. Se arriva un altro e ti dice signore io mi metto in filo lì, ha ragione. Quindi tutto questo crea un sistema, non tutto questo, solo questo aspetto voglio considerare, crea una ingiustizia, è una cosa nuova, è una cosa per alcuni utile, per quelli che trovano il parcheggio prima, però non è utile per la società, non è utile per tutti, e quindi non è questo presupposto per cui la creatività è prerogativa dei giovani, la creatività è soltanto della giovinezza. A parte il fatto che la creatività è tutto un mistero che bisognerebbe esplorare, però ripeto, la parola d'ordine è che il nuovo e l'innovazione sono nuovi e innovativi. ma che siano positivi, questo è tutto da discutere.
Certo, è tutto un altro discorso. Adesso noi siamo quasi in chiusura. Ascoltandola mi sono venute in mente alcuni punti che abbiamo già toccato nei giorni scorsi. In particolare, noi siamo partiti l'altro giorno dal commento di Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, che lamentava il fatto che noi oggi cerchiamo le distrazioni, delle distrazioni collettive, diciamo, per non pensare, ecco, ai fatti che accadono, come appunto la guerra in Ucraina o l'attentato a Mosca. E quindi diceva che noi invece dovremmo fare il contrario, occuparcene. Noi si parlava del fatto dell'importante come dire, elemento, che è quello della comprensione, ovvero che noi dobbiamo cercare oggi di comprendere a fondo ciò che ci accade, anche per comportarci poi nel modo, diciamo, migliore, più corretto, per essere attivi, ecco, verso ciò che ci circonda. E un po' questo ci riporta, pensando adesso anche alla politica, eccetera, pensando anche al disamore, che oggi sempre meno si va a votare, mentre invece l'elemento del voto anche, insomma, è un fatto fondamentale se vogliamo cambiare qualcosa.
Il voto è fondamentale. Il film della Comincini, che sta avendo questo grandissimo successo, io non l'ho visto perché non vado mai al cinema, ma è questo, no? È finalmente la possibilità della donna di votare. Mia madre ha usufruito di quella possibilità, è andata a votare, non ha fatto un film, ma e quello era un momento di partecipazione, di gioia. Ecco, quello che ci manca, oltre al famoso amore, è un ideale partecipativo in quanto cittadini. Voglio dire, in Svizzera questa cosa è molto, per fortuna, molto più forte, più potente che non in altri paesi, ma l'intervento dei cittadini, di comitati civici, questo era un tema caro a Feyerabend di cui non abbiamo fatto in tempo a parlare, ma l'intervento delle persone, il guardarsi intorno e intervenire non soltanto da esperti, non lasciare, ecco, questo è un altro punto, non soltanto si dà la fiducia ai politici, si dà la fiducia ai cosiddetti esperti, ma gli esperti vanno controllati, diceva Platone, chi controllerà i controllori? Ecco, qualcuno deve intervenire, deve sì ben affidare le scelte, le competenze agli esperti, ma gli esperti alla fine vanno controllati, alla fine il giudizio delle persone e delle persone che stanno anche più vicine, non soltanto di tutti i cittadini. Io sto guardando con sgomento ai nuovi piani italici del costruire il ponte sullo stretto di Messina, ovviamente sgomenta anche perché abbiamo visto quello di Baltimora.
Esatto, stavo dicendo, dobbiamo chiudere, Francesca Rigotti, perché abbiamo già superato il tempo limite, ma non è una cosa negativa, insomma, vuol dire che c'è materia di cui parlare. Ricordiamo, prima abbiamo anche citato il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che abbiamo avuto un'intervista ieri ad Alphaville. Insomma, Francesca Rigotti, grazie per essere stata con noi. Noi ci ritroviamo sempre domani alle 8:18.
Grazie, scusate se ho parlato troppo.
Buona giornata, a presto.
Grazie.
Rete 2.